Podcastbook.it presenta La legge in podcast con Ivan Scudieri.
Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it. Oggi all'interno dell'appuntamento con la legge in podcast intanto incontro e do il ben trovato all'avvocato Luca Volpe. Ciao Luca.
Ciao Ivan e ben ritrovate e ritrovati a tutte e tutti.
Oggi trattiamo un tema sicuramente delicato e scivoloso, quello della parità di giudizio all'interno delle aule e dei tribunali quando si tratta di dispute familiari. C'è sempre equilibrio dei giudizi tra padre e madre oppure no, caro Luca?
Ma Ivan, è un argomento, lo dici bene, delicatissimo, aggiungerei anche scivolosissimo, perché ci sono tante associazioni, per esempio, di padri separati che lamentano una presunta disparità di trattamento. Io penso che bisogna fare in questo discorso una premessa. New York, 1989... viene promulgata la nuova Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Da lì parte un'epoca nuova della nostra cultura, direi, oltre che del nostro diritto. Cioè, in queste questioni noi dobbiamo capire che tutto l'impianto delle regole, delle leggi, delle normative è un impianto che mette al centro il diritto dei minori. Spesso invece noi sentiamo i genitori rivendicare i propri diritti. E anche, faccio un esempio pratico per capirci, il famoso diritto di visita. Quando le bambine e i bambini devono incontrare quel genitore, spesso il papà, che è andato via di casa perché è andato a vivere altrove. E quello è un diritto dei figli e delle figlie, non è un diritto del papà o della mamma, che invece gestiscono in modo padronale l'una e l'altra, devo dire, questa questione. Lì bisognerebbe mettersi nei panni di una bambina e di un bambino e capire che ogni bambina e ogni bambino ha diritto ad avere due genitori, come si hanno i genitori che non si lasciano in maniera equilibrata, in maniera paritaria, che però, chiariamolo, non è una parità temporale, no? Perché così come nelle coppie che non si lasciano, non è che tutti i giorni i bambini stanno 12 ore con una e 12 ore con l'altra. Quindi una paritarietà che è un principio, diciamo, sostanziale, un principio di sostanza e non di forma. Detto questa premessa, quindi, che stiamo parlando dei diritti dei bambini e delle bambine ad avere due genitori in maniera paritaria, come ho spiegato, in effetti, guardando in maniera oggettiva, non sembra esserci parità di trattamenti nelle pronunce dei tribunali italiani tra come viene regolamentato il rapporto tra figli e mamme e figli e papà. Perché? Secondo me, dopo 20 anni di esperienza, posso dire che deriva da una stortura dura a morire del nostro paese, perché nel nostro paese è strisciante ancora oggi, purtroppo, una logica maschilista patriarcale. Perché? Cosa accade nei giudizi di separazione e divorzio, Ivan? Accade che il tribunale prova a regolamentare una famiglia in modo più vicino possibile a come funzionava prima. Allora non possiamo negare che molto spesso, ancora oggi, io direi troppo spesso ancora oggi accade, non sempre, la situazione sta cambiando, ma troppo spesso oggi accade che ancora la donna fa delle cose che l'uomo non fa. Quindi gestisce la casa, quindi gestisce le attività scolastiche dei figli e delle figlie, le extra scolastiche, quelle sportive, sa della gita, sa del menage familiare, e il maschio non se ne è mai interessato. Preso atto di questo, quindi, è, diciamo, logico che i provvedimenti successivi assomiglino alla situazione di prima, come altrettanto logico che in un'ottica maschilistica e patriarcale l'uomo abbia abituato il mondo a dover andare a lavorare, a dover mantenere la famiglia, ed ecco che allora anche nella fase della crisi coniugale il mondo chiede a quell'uomo, in un'ottica maschilista e patriarcale, di continuare a mantenere la famiglia come faceva prima. Lì l'uomo va in crisi, perché dice: sì, un attimo, prima io riuscivo perché abitavo lì, pagavo una bolletta, come farò adesso ad andare a vivere da un'altra parte e sostenere il menage? E questa è un'osservazione molto intelligente, su cui però tutti quanti dovremo imparare a prepararci prima. Cioè, io vedo da avvocato molta più preparazione sulle vacanze. Io vedo cittadini molto preparati al caso in cui la vacanza vada male, e vedo cittadini ben pronti ad avere un piano B, un piano C, a venire in studio legale, a chiedere la vacanza rovinata, i danni, i risarcimenti, le cose. Li vedo molto preparati quando acquistano un'automobile, mobile o un elettrodomestico. Lì sanno benissimo che l'elettrodomestico, signori, ben si può rompere, ci sono le garanzie di legge, cioè conoscono i meccanismi. Io vedo cittadini molto poco preparati nel caso in cui non si rompa una vacanza, non si rompa un elettrodomestico, ma si rompa una famiglia. E forse bisogna pensarci. Quando ci avventuriamo a fare un mutuo importante per l'acquisto di quella casa, che se si rompe la famiglia diventa la casa dei figli e delle figlie, e in cui ci va a vivere il genitore che con quei figli e quelle figlie c'è stato più tempo, che non è una condanna, no? Si è scelto insieme, io vado a lavorare in giro per il mondo e tu rimani in casa a gestire i figli. Allora, siamo sicuri che fare quel mutuo sia stata una scelta intelligente in caso qualcosa va male e ce la prendiamo con il mondo? O forse una locazione sarebbe stata più aderente alle nostre economie? Ecco, questo solo per fare un esempio e per spiegare dei meccanismi che prima di essere contestati andrebbero capiti, andrebbero assorbiti e sui quali bisognerebbe ragionare come nei paesi anglosassoni, probabilmente prima che le cose accadano. Nei paesi anglosassoni, Ivan, tu lo sai, esistono i patti prematrimoniali, cioè nel momento migliore della storia di amore, cioè quando va tutto bene, quando ci si ama, quando ci si promette amore eterno, tutte queste cose meravigliose, si è pensato, beh, visto che questi in questo momento ragionano meglio, sono felici, sono sereni, perché non li facciamo decidere adesso che cosa farebbero se le cose vanno male? Noi invece facciamo, in questo secondo me è un errore, facciamo decidere la coppia quando obiettivamente i sentimenti sono contrastanti.
Immagino che ci sia un retaggio culturale anche in merito alla comunione o separazione dei beni. Sembra che se fai la separazione dei beni in alcuni contesti tu stia mettendo un po' le mani avanti, se fai la comunione dei beni invece è la normalità.
Io faccio sempre notare una cosa alle persone che assisto, che nel codice civile, che è il libro che ci racconta che cos'è il matrimonio, non c'è nessun riferimento a un sentimento. Sicuramente non c'è nessun riferimento all'amore. Quindi stiamo parlando, lo dico in senso volgare, perché in senso tecnico dovrei dire che è un negozio giuridico, in realtà stiamo parlando di un vero e proprio contratto. E questo, con una logica, come dicevi tu, culturale, probabilmente di matrice religiosa, noi vediamo invece al matrimonio come una cosa meravigliosa che deve durare per sempre, in cui i sentimenti, che è anche questo, sicuramente sotto il profilo religioso, umano, sentimentale, il matrimonio è quello. Il problema è che ci dimentichiamo che è un contratto, e quando noi pensiamo al contratto ci viene un po' una reazione allergica, come ci viene una reazione allergica proprio sul tema che è un piccolo tema prematrimoniale, insomma sembrerebbe un piccolo spazio di diritto americano o inglese nel nostro paese. Insomma, in quel caso si decide un po' prima della gestione economico-patrimoniale della famiglia e scattano le prime allergie, e quelle allergie poi però portano problemi dopo. Se noi avessimo la serenità di regolamentare tutto, cioè vai, guarda amore, se ci lasciamo non ci lasceremo mai, ma se ci dovessimo lasciare io direi che questa casa, per chi ne ha le possibilità, hai ragione, questa casa rimane a te, io vado a vivere dai miei genitori perché comunque così sto anche più vicino a loro che sono anziani, se ne parla con grande serenità, con la convinzione in quel momento che una cosa non accadrà mai. Parlarne quando siamo tutti arrabbiati, quando siamo frustrati, quando viviamo, come direbbe la psicologia, il lutto della fine di un grande amore, è un problema, lo dico da legale perché dobbiamo poi raccogliere, abbracciare queste persone che non riescono a gestire questa cosa. Uomini, perché parlavamo di padri, che sono stritolati da una logica che li deve vedere sempre forti, sempre vincenti, sempre performanti, e questo lo voglio dire sia ai maschietti che alle donne. Cioè noi dobbiamo anche finirla che poi quando c'è un ottimo speaker radiofonico che magari a un certo punto gli si palesa una carriera brillante, che ti auguro, Ivan, verso la RAI, verso i grandi canali radiofonici italiani, però a un certo punto il nostro Ivan dice no, io rinuncio a una carriera brillante perché voglio fare per 2, 3, 4 anni il papà a tempo pieno. Siamo sicuri che viviamo in un paese che davanti a un uomo che rinuncia a una carriera brillante per fare il papà magari non gli si dicano poi parole terribili come sei un fallito, non sei riuscito, non ce l'hai fatta, avevi paura di sfidare una carriera brillante? Allora abituiamoci che la coppia deve essere uguale, ma deve essere uguale prima della crisi coniugale. E quindi se un papà anche prima della crisi coniugale rinuncia a lavorare, rinuncia a uno scatto di carriera, carriera, rinuncia a lavorare, a fare straordinari, non è un problema, lo può fare anche la mamma. Se noi invece siamo ossessionati dal fatto, ancora nel 2024, che sicuramente l'uomo deve diventare il grande manager, il grande speaker, il grande avvocato, e tanto poi c'è la mamma che fa il genitore, lo stiamo accettando tutti, tutti compresi, e poi quando arrivano le separazioni e i divorzi, questo diventa un problema enorme. Sicuramente per i papà, anche per le mamme, mi sento di dire, ma soprattutto per le figlie e per i figli, che a un certo punto vivono questi drammi che noi adulti non riusciamo a gestire e che loro poi, più adulti di noi, anzi più maturi di noi, ci aiutano a gestire con simpatia, allegria, come solo i bambini e le bambine sanno fare.
Due considerazioni. La prima, ma questi papà chi li aiuta economicamente a non finire in mezzo a una strada? Numero due, quando si è stati coppia, ma vale veramente la pena farsi le guerre? Ma veramente possono essere utilizzati i figli come merce di scambio? Ma veramente vogliamo mandare sul marciapiede il nostro ex partner? Cioè, secondo me il buon senso, anche in casi in cui c'è stata una rottura inevitabile, magari bisognerebbe che il buon senso guidi le nostre scelte, perché poi i figli possono in qualche modo essere vittime di queste scelte, e poi perché il nostro partner, anche se è stato un pessimo partner, resta pur sempre una persona.
Ma come al solito due osservazioni molto molto intelligenti, molto acute. La prima, chi aiuta questi papà, è un grande tema, se ne parla da tempo, ci sono state delle normative, converrebbe rivolgersi a un CAF, ci sono dei fondi, sono molto pochi, non bastano. Aiutare quel padre significa anche aiutare la serenità poi dell'intera famiglia, quindi forse questo è un tema politico. Io qua intervengo da avvocato, quindi non mi occupo di politica, però inevitabilmente mi sembra che qualcuno debba fare qualcosa. C'è un bel film di Ivano De Matteo che si chiama Gli Equilibristi, vi invito a vederlo, perché in quel film si vede proprio la realtà che tu hai delineato. Il finale è molto bello, perché lì c'è un padre rappresentato dall'ottimo Valerio Mastrandrea, che si rende conto di aver sbagliato e non si oppone a nulla di quello che la legge prevede, però non ce la fa, e di fatto non ce la fa. Quindi poi c'è un finale molto bello, molto empatico, che forse è un bel messaggio che dovrebbe arrivare a tutti, che si riallaccia al secondo punto del conviene rovinare un padre. Non conviene rovinare nessuno, ovviamente. Io spiego sempre ai cittadini e alle cittadine che assisto che avete il diritto di non essere più coniugi, ma non avete il diritto di non essere più genitori. E quindi io penso, eppure non sono genitore, ma mi piace, però sono figlio di genitori separati, e mi è sempre piaciuto pensare che i genitori debbano continuare a fare il tifo per l'altro, per l'altra, perché per tutta la vita sarete i genitori dei vostri figli. Quindi io penso che i figli non vogliono genitori perfetti, i figli vogliono genitori sereni, vogliono genitori sorridenti, vogliono genitori con cui scherzare, ridere e andarci magari a fare una passeggiata e un gelato insieme. Quindi se io volessi bene non all'altro con cui, o all'altra con cui probabilmente ho avuto problemi, ma se io volessi amassi i miei figli, non posso non fare il tifo per quel socio o quella socia che mi sono scelto, perché non mi pare che qualche medico di base abbia prescritto di avere un matrimonio per forza. Quel socio e quella socia che mi sono scelto nell'azienda che eroga il servizio di genitorialità ai nostri figli, facciamo il tifo per loro, speriamo che si realizzino, speriamo che si trovino un altro amore, speriamo che siano floride le loro economie senza rovinarsi, perché solo così ci si rifà una vita, ci si consente un po' di serenità e si fa soprattutto il bene dei propri figli.
Grazie Luca, sarebbe un tema sicuramente da esplorare e approfondire in modo più ampio. Abbiamo cercato di raccontare una parte del problema, speriamo che ci sia maggiore sensibilizzazione relativamente a quelle coppie che non sono più coppie e che dovranno necessariamente affrontare un momento di discontinuità che secondo me dovrebbe limitare i danni il più possibile.
Assolutamente sì, ne parleremo, non ci stancheremo mai di parlarne. Quando vuoi, quando volete, sono a vostra completa disposizione. Un saluto.
Grazie a Luca Volpe.
Podcastbook.it ha presentato La legge in podcast con Ivan Scudieri.